Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Lessico familiare di Natalia Ginzburg. 19ª puntata.
Io passavo tutte le sere a casa dei Balbo. Ci trovavo qualche volta Lisetta, non Vittorio, perché lui veniva a Torino di rado e quando era a Torino preferiva stare la sera con Alberto, suo vecchio amico. Lisetta e la moglie di Balbo erano amiche. Lola, la moglie di Balbo, era quella ragazza odiosa e bellissima che vedevo un tempo alla finestra o vedevo sul corso Re Umberto camminare con passi lunghi e sdegnosi. Lola e Lisetta erano diventate amiche in quegli anni che io ero al confino. Quando Lola avesse smesso di essere odiosa, lo ignoro. Quando diventammo amiche, lei e io, mi spiegò che lo sapeva benissimo in quel tempo antico di essere odiosa e anzi cercava di sembrare più odiosa che poteva. Ed era anchilosata nell'animo dalla timidezza, dall'insicurezza e dal tedio. E ancora, nella nostra amicizia, io torno sempre con profondo stupore a quell'antica immagine odiosa e superba, tanto odiosa che io mi sentivo nel raggio del suo sguardo un verme ed ero indotta a odiare nello stesso istante lei e me. Ritorno a quell'immagine e la confronto con l'immagine familiare e fraterna della mia amica di oggi, fra le più fraterne e familiari immagini che io possa contare al mondo. Nel tempo che io ero al confino, Lola aveva lavorato per un breve periodo come segretaria nella casa editrice. Era però una pessima segretaria e si scordava tutto. Poi l'avevano arrestata i fascisti ed era stata dentro 2 mesi. Aveva sposato Balbo durante l'occupazione tedesca, tra fughe e travestimenti. Era sempre molto bella, ma ora non aveva più i capelli tagliati alla Paggio, compatti come un elmo di ferro. Ora aveva i capelli disordinati e spioventi sulle guance, capelli da indiano, non da donna indiana, ma da uomo indiano, frustati dal sole e dalla pioggia. E l'antico profilo duro e immobile s'era trasformato in un viso ansioso e corrugato, nudo e frustato dalle intemperie, dalla pioggia e dal sole. Tuttavia ancora, a volte, per qualche attimo, ricompariva l'antico profilo sprezzante, l'antico passo dondolante e sdegnoso. Mio padre, ogni volta che la nominavano, diceva subito che era bellissima. Molto bella quella Lola Balbo, molto bella. I Balbo abitavano sul corso Re Umberto. Avevano una casa al pian terreno e la porta era sempre aperta. Gente di continuo entrava e usciva. Amici di Balbo, i quali lo accompagnavano alla casa editrice, lo seguivano al caffè Platti, dove lui usava prendere il cappuccino, rincasavano con lui e parlavano con lui fino a tarda notte. Se venendo non lo trovavano in casa, sedevano ugualmente in salotto e parlavano fra loro. Passeggiavano per i corridoi, s'appollaiavano sul tavolo dello studio, avendo imparato da lui a non avere orari, a non ricordarsi mai di andare a cena e a discutere senza tregua. Lola era quanto mai stufa d'aver sempre tanta gente per casa. Faceva tuttavia ugualmente le cose che aveva da fare. Si occupava del suo bambino con una mescolanza di apprensione e di fastidio, perché anche lei, come Lisetta, non sapeva tanto bene far da madre, essendo passata dalle nebbie dell'adolescenza alle intemperie della vita adulta bruscamente e senza soluzione di continuità. Le piaceva ogni tanto, affidato il bambino a sua madre o a sua suocera, vestirsi con grande eleganza, mettersi delle perle, dei gioielli e uscire sul corso Re Umberto come un tempo, camminando a passi lenti e con gli occhi socchiusi, tagliando l'aria col profilo aquilino. Quando rientrava e trovava ancora in casa la gente che aveva lasciato, seduta a discutere sulla cassapanca dell'ingresso o appollaiata sui tavoli, lanciava uno strido esasperato, lungo, gutturale, al quale nessuno badava. Usava, in assenza del marito, nominarlo con dolci appellativi e lamentare la sua momentanea assenza con uno strido lungo e gutturale, ma tenero, come di colomba che chiama il compagno. Ma poi, non appena lo vedeva, immediatamente lo rimbrottava, o perché lui arrivava sempre in ritardo a pranzo, o perché l'aveva lasciata uscendo senza un soldo per fare la spesa, o perché si diceva esasperata per quella porta di casa sempre aperta e quella gente che andava e veniva. Così prendevano a litigare, lui armato di sottili cavilli e lei di null'altro che della sua furia, e le ragioni e i torti dell'uno e dell'altra si mescolavano in un viluppo inestricabile. Non erano del resto mai soli, nemmeno quando litigavano, e lei gettava anche sugli amici presenti, a caso, qualche insulto, gridando che se ne andassero via, ma quelli non si sognavano di muoversi e aspettavano, calmi e divertiti, che la bufera fosse passata. Balbo mangiava a pranzo sempre le stesse cose, e cioè riso al burro, una bistecca, una patata, una mela. Queste erano le cose che lui doveva mangiare, avendo avuto in guerra l'ameba. «C'è la bistecca?» chiedeva inquieto, sedendosi a tavola, e appena veniva rassicurato su questo punto, si metteva a mangiare distratto, continuando insieme e a parlare con i suoi amici, sempre presenti al suo pasto, e a litigare, argomentando con sottili cavilli con sua moglie. «È noioso», diceva Lola rivolta agli amici. «Lo trovo noioso. Sì, c'è la bistecca. Che noia sempre con queste bistecche. Se mangiasse una volta delle uova al tegame!» E rievocava il tempo della resistenza a Roma, quando erano nascosti e senza una lira e lei doveva correre la città per cercargli alla borsa nera il burro, la bistecca e il riso. Balbo spiegava che lui le uova al tegame non poteva mangiarle, gli facevano male. «Non mi piacciono questi tuoi amici», Lola si lamentava. «Non hanno una vita privata, non hanno mogli, figli, o se li hanno non se ne curano. Stanno sempre qua». Il sabato e la domenica la casa si faceva deserta. Lola affidava il suo bambino alla suocera e andavano, lei e il marito, a schiare. «Com'era carino ieri», diceva Lola del marito al mattino del lunedì, rivolgendosi agli amici ricomparsi. «Era così carino, se l'aveste visto. Sa schiare come un maestro di ski. Sembra un ballerino. Non era per niente noioso. Ci siamo così divertiti. Adesso ecco che è di nuovo noioso». Andavano a volte lei e il marito al night club a ballare. Ballavano loro due fino a notte tarda. «Ci siamo così divertiti», Lola poi diceva. «Lui balla così bene il valzer. Balla così leggero». E lanciava all'indirizzo del marito, che in quel momento si trovava all'ufficio, quel suo strido gutturale tenero di colomba, appendendo nell'armadio il vestito da sera. Balbo a volte diceva alla moglie: «Comprati un vestito da sera nuovo, mi diverte». Lei, per divertirlo, si comprava un vestito e poi ne era scontenta. Scopriva che era un vestito assurdo, che non lo avrebbe messo mai. «Quello stupido», diceva, «per divertirlo mi è toccato comprarmi un vestito che non ha nessun senso». Lola non aveva mai più lavorato dopo quel breve periodo che era stata segretaria alla casa editrice. Lei e il marito erano d'accordo nell'affermare che era stata una pessima segretaria. Ma entrambi erano anche d'accordo nell'affermare che un lavoro per lei doveva esistere. Non si sapeva bene quale, bisognava scoprirlo. Balbo chiedeva anche a me di scoprire, fra i mille lavori di cui formicolava la terra, un lavoro che Lola potesse fare bene. Lola usava sempre rievocare con grande nostalgia il tempo che era stata in carcere. «Quando ero in galera», diceva spesso. In galera, diceva, s'era sentita molto a suo agio, finalmente a posto, in pace con se stessa, libera di complessi ed inibizioni. Aveva fatto amicizia con delle ragazze jugoslave che erano dentro per motivi politici e anche con delle detenute comuni. Trovava con loro le parole giuste e s'era conquistata la loro fiducia. E le altre carcerate si stringevano tutte intorno a lei per avere aiuto e consiglio. I discorsi che facevano Balbo e sua moglie intorno a un possibile lavoro di lei finivano sempre sulla galera e tutte e due concludevano che occorreva cercare per lei un lavoro nel quale si sentisse, come quando era in galera, del tutto a suo agio, libera e senza inibizioni e pienamente padrona delle sue forze. Un lavoro così sembrava però non facile da scovare. Le accadde più tardi d'ammalarsi e dovette stare per breve tempo in un ospedale. E all'ospedale ritrovò un poco, fra le ragazze malate, la sua forza di capopopolo, che rinasceva evidentemente nei momenti drammatici di tensione, di rischio e di emergenza. Lisetta a Roma s'era trovata un lavoro. S'era impiegata all'associazione Italia URSS. Aveva imparato il russo. S'era messa a studiarlo subito dopo la guerra, insieme a Lola e a me. E lei l'aveva imparato, e invece noi c'eravamo fermate per strada. Lisetta dunque andava ogni giorno all'ufficio e riusciva a mandare avanti la casa, e ora si occupava anche dei suoi bambini. Dei bambini però fingeva di non occuparsene e fingeva che fossero, benché piccolissimi, del tutto indipendenti da lei. Veniva ancora nelle vacanze a Torino e portava i bambini con sé. Quando le chiedevamo dove erano i bambini, prendeva un'aria distratta e svagata e diceva che non si ricordava bene dove li avesse lasciati. Le piaceva darci da intendere che li mandava da soli a giocare in strada. In verità i bambini erano al giardino pubblico con la nonna e la bambinaia che li guardavano. E lei li andava a riprendere appena veniva buio con sciarpe e berretti, essendo diventata, senza accorgersene e senza confessarlo né a sé né a nessuno, una madre tenera, scrupolosa e apprensiva. Lisetta fingeva sempre d'essere in polemica per motivi politici col marito. In verità era col marito mite come un agnello e sostanzialmente incapace di avere un'opinione diversa da lui. D'altronde non c'era, fra le loro opinioni politiche, nessuna differenza reale. Il Partito d'Azione, il PDA, s'era ormai perso nella notte dei tempi e non esisteva più alcuna traccia all'intorno. Ma Lisetta dichiarava sempre di vedere la sua ombra profilarsi dovunque e specialmente fra le pareti di casa sua. Non appena i suoi figli cominciarono a ragionare, lei entrò subito in polemica anche con loro, soprattutto con la bambina più grande, che era sentenziosa e sarcastica e la rimbeccava aspramente. Così che discutevano a lungo, madre e figlia, davanti a un piatto di carne, tirando in ballo i poveri e i ricchi, le sinistre e le destre, Stalin, i preti e Gesù. «Non fare tanto la contessa», diceva Lisetta alla sua amica Lola quando la vedeva ingioiellarsi e tingersi davanti allo specchio. Finiva poi per darsi anche lei un po' di nero agli occhi, poco, appena appena, e uscivano sul corso Re Umberto, sui viali. Lisetta con l'impermeabile aperto e i magri piedi fanciulleschi nudi nei sandali, Lola col suo paltò nero attillato dai grossi bottoni, la spilla puntata sul bavero, il naso aquilino proteso a tagliare l'aria, l'antico passo dondolante e sdegnoso. Andavano alla casa editrice, trovavano Balbo nel corridoio a parlare o con qualche prete o con Mottura o con uno di quei suoi amici che l'avevano seguito da casa. «Sta troppo coi preti», diceva Lisetta di Balbo, «ne ha troppi». Di lui non diceva «ha una mentalità da PDA», era anzi una delle poche persone di cui non lo dicesse. E Balbo a volte l'accusava d'essere lei stessa un po' PDA, l'accusava di essere forse l'ultimo PDA rimasto ancora in giro. Lei invece lo accusava d'essere troppo cattolico ed era tuttavia disposta a perdonarlo per questo, come non avrebbe perdonato per questo nessuno al mondo, perché conservava ancora della propria infanzia il ricordo di quando Balbo l'affascinava con la sua loquela, venendo a portarle la domenica i libri di croce. «Un conte, in fondo è un conte. In fondo sono un conte e una contessa», diceva Lisetta pensando ai Balbo quando era a Roma, lontano da loro. Vedeva a Roma altri amici che le piacevano molto di meno e con i quali non aveva contrasti, ma neppure stretti vincoli di memorie, con i quali in verità s'annoiava un poco, ma non lo confessava a se stessa. Il fatto che Balbo fosse di famiglia nobile e che fosse cattolico le sembrava da lontano far vacillare tutti i ragionamenti che lui le teneva quando si incontravano. Ma ogni volta che tornava a Torino, la casa dei Balbo l'attraeva con prepotenza e tuttavia non era capace di dire a se stessa la verità e dire «Sono miei amici e gli voglio bene e non me ne importa niente se le loro opinioni siano vere o false. Non me ne importa niente che a lui gli piacciano tanto i preti». Perché nella sua natura ingenua, tenera, infantile, le opinioni e le idee sue e degli altri germogliavano e ramificavano come grandi alberi frunzuti, nascondendo e coprendo al suo sguardo il chiaro specchio della sua stessa anima. Bye. Balbo, quando smetteva un momento di discutere con quei suoi amici, esponeva a Pavese e a me le sue idee sul nostro modo di scrivere. Pavese lo ascoltava seduto in poltrona, sotto il lume, fumando la pipa, con un sorriso maligno. E di tutte le cose che Balbo gli diceva, lui diceva che già le sapeva da lunghissimo tempo. Ascoltava tuttavia con vivo piacere. Aveva sempre, nei rapporti con noi suoi amici, un fondo ironico e usava noi suoi amici commentarci e conoscerci con ironia. E questa ironia, che era forse tra le cose più belle che aveva, non sapeva mai portarla nelle cose che più gli stavano a cuore, non nei suoi rapporti con le donne di cui si innamorava e non nei suoi libri. La portava soltanto nell'amicizia, perché l'amicizia era in lui un sentimento naturale e in qualche modo sbadato, era cioè qualcosa a cui non dava un'eccessiva importanza. Nell'amore e anche nello scrivere si buttava con tale stato d'animo, di febbre e di calcolo, da non saperne mai ridere e da non essere mai per intero se stesso. E a volte, quando io ora penso a lui, la sua ironia è la cosa di lui che più ricordo e piango, perché non esiste più. Non c'è né ombra nei suoi libri e non è dato ritrovarla altrove che nel baleno di quel suo maligno sorriso. Quanto a me, ero profondamente assetata di sentir parlare dei miei libri. Le parole di Balbo mi apparivano a volte di una penetrazione folgorante. Sapevo tuttavia molto bene che usava leggere dei libri solo qualche riga. Non c'era nelle sue giornate né tempo né spazio per la lettura, ma lui suppliva la mancanza di tempo e di spazio con un prontissimo e acutissimo intuito che lo portava a formarsi un giudizio col semplice soccorso di poche frasi. A distanza mi accadeva a volte di odiare quel suo modo di formarsi un giudizio e lo accusavo d'essere superficiale. Avevo però torto, perché lui era tutto fuorché generico e superficiale. Non avrebbe potuto trarre da un'attenta e prolungata lettura un giudizio più completo e profondo. Di generico e superficiale nei suoi commenti sui libri o sulle persone c'erano soltanto i consigli pratici, perché lui di consigli pratici non ne sapeva dare né agli altri né a se stesso. Il consiglio pratico che dava a me quando commentava i miei libri o quando mi vedeva malinconica era di frequentare più attivamente le riunioni di cellula o di sezione del Partito Comunista al quale io allora appartenevo. Quello gli sembrava per me un mezzo per aprirmi un valico nel mondo reale da cui mi diceva distaccata. Ed era d'altronde allora, negli anni del dopoguerra, opinione assai diffusa che gli scrittori dovessero, attraverso i partiti di sinistra, spezzare il loro cerchio d'ombra e mescolarsi alla viva realtà. Questo suo consiglio, io allora non ero in grado di dichiararlo sbagliato, ma semplicemente mi sentivo più infelice e del tutto disorientata. E tuttavia gli obbedivo e andavo a quelle riunioni che trovavo nell'intimità del mio spirito e senza essere in grado di confessarlo, tristi e noiose. Capii più tardi che i suoi consigli pratici non bisognava in alcun modo seguirli. Era necessario liberare di ogni suggerimento pratico le sue parole. Spogliate di ogni contenuto pratico, le sue parole erano indicative e feconde. Ma io allora mi sentivo spinta a seguirlo passo passo e a commettere passo passo gli stessi errori che lui commetteva. Quanto a Pavese, commetteva altri errori per conto suo, ma non i medesimi, e incespicava su altre strade, dove camminava solo, con attitudine sprezzante e caparbia e con animo dolente e mite. Pavese commetteva errori più gravi dei nostri, perché i nostri errori erano generati da impulso, imprudenza, stupidità e candore. E invece gli errori di Pavese nascevano dalla prudenza, dall'astuzia, dal calcolo e dall'intelligenza. Nulla è pericoloso come questa sorta di errori. Possono essere, come lo furono per lui, mortali, perché dalle strade che si sbagliano per astuzia è difficile ritornare. Gli errori che si commettono per astuzia ci avviluppano strettamente. L'astuzia mette in noi radici più ferme che non l'avventatezza o l'imprudenza. Come sciogliersi da quei legami così tenaci, così stretti, così profondi? La prudenza, il calcolo, l'astuzia hanno il volto della ragione, il volto, la voce amara della ragione che argomenta con i suoi argomenti infallibili, ai quali non c'è nulla da rispondere, non c'è che assentire. Pavese si uccise un'estate che non c'era a Torino nessuno di noi. Aveva preparato e calcolato le circostanze che riguardavano la sua morte come uno che prepara e predispone il corso di una passeggiata o di una serata. Non amava vi fosse nelle passeggiate e nelle serate nulla di imprevisto o di casuale. Quando andavamo, lui, io, i Balbo e l'editore, a far passeggiate in collina, si irritava moltissimo se qualcosa deviava il corso da lui predisposto, se qualcuno arrivava tardi all'appuntamento, se cambiavamo all'improvviso il programma, se si aggiungeva a noi una persona imprevista, se una circostanza fortuita ci portava a mangiare invece che nella trattoria che lui aveva prescelto, nella casa di qualche conoscente incontrato inaspettatamente per strada. L'imprevisto lo metteva a disagio. Non amava essere colto di sorpresa. Aveva parlato per anni di uccidersi. Nessuno gli credette mai. Quando veniva da me e da Leone mangiando ciliegie e i tedeschi prendevano la Francia, già allora ne parlava. Non per la Francia, non per i tedeschi, non per la guerra che stava investendo l'Italia. Della guerra aveva paura, ma non abbastanza per uccidersi a motivo della guerra. Continuò tuttavia ad avere paura della guerra anche dopo che la guerra era da gran tempo finita, come del resto noi tutti. Perché questo ci accade, che appena finita la guerra, ricominciamo subito ad avere paura di una nuova guerra e a pensarci sempre. E lui temeva una nuova guerra più di tutti noi, e in lui la paura era più grande che in noi. Era in lui la paura, il vortice dell'imprevisto e dell'inconoscibile, che sembrava orrendo alla lucidità del suo pensiero, acque buie, vorticose e benefiche sulle rive spoglie della sua vita. Non aveva in fondo per uccidersi alcun motivo reale, ma compose insieme più motivi e ne calcolò la somma con precisione fulminea, e ancora li compose insieme e ancora vide, assentendo col suo sorriso maligno, che il risultato era identico e quindi esatto. Guardò anche oltre la sua vita, nei nostri giorni futuri, guardò come si sarebbe comportata la gente nei confronti dei suoi libri e della sua memoria. Guardò oltre la morte come quelli che amano la vita e non sanno staccarsene, e pur pensando alla morte vanno immaginando non la morte ma la vita. Lui tuttavia non amava la vita, e quel suo guardare oltre la sua propria morte non era amore per la vita ma un pronto calcolo di circostanze, perché nulla, nemmeno dopo morto, potesse coglierlo di sorpresa.
Thank you.
Anna Bonaiuto ha letto Lessico familiare di Natalia Ginzburg. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.